And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down.
Seconda stagione di lezioni di finanza personale a cura dell'esimio Gilberto Dindini della Cedola. Andata in onda nella stagione 2022-2023 di Poveri ma Belli su Radio Popolare. Sostieni Radio Pop con un abbonamento o una tessera. Vai su radiopopolare.it/donazioni.
Allora, diamo il benvenuto al nostro gradito ospite, un grande ritorno. Alone, vuoi ricordare la sua figura?
Di chi?
Di Gilberto.
Ah, pensavo dello zombie volante, scusa. Gilberto Dindini della Cedola, il più rinomato esperto di finanza personale che mai questa trasmissione abbia avuto come ospite, anche perché, diciamocelo, è stato l'unico, sarà l'unico, perché nessuno può darvi consigli migliori di quelli erogati dalla sua persona. Bentornato Gilberto.
Buongiorno.
Grazie, grazie, sono molto contento di essere di nuovo con voi, e anche se non merito tutte le enfatiche presentazioni di cui mi fate oggetto, mi fa comunque molto, molto piacere. Tra l'altro sono...
Ecco, lei è un campione di modestia, peraltro lei è un campione di modestia, e quindi ci lasci incensare tutta la sua sapienza, che non ha paura di condividere anche con quegli zucconi dei nostri ascoltatori, oltre e noi, che siamo gli zucconi principali.
Ascoltatori che probabilmente qualcosa devono apprezzare, perché se no non credo che solo per simpatia nei miei confronti voi avreste pubblicato tutti gli episodi, cosa
tutti.
Che ve lo dico, mi ha fatto un gran piacere, un po' perché insomma riconoscete che qualcosa che ho detto è anche valido, ma soprattutto perché così entro in qualche maniera a far parte di Radio Popolare, che per me è una parte della mia vita fin dagli anni Ottanta, e quindi la cosa mi fa molto piacere sul piano personale, e mi spinge a prolungare il rapporto che ho con voi. Molto bello,
diciamo,
è tutto molto bello.
Una micro parentesi, così per giocare a carte scoperte, che il podcast delle lezioni di finanza personale di Gilberto Dindini della Cedola sono il primo podcast che si fregia della collaborazione di un esperto SEO per trovare i titoli alle puntate. Cioè, ho ingaggiato un mio amico che è uno dei maggiori esperti SEO in Italia e che è un sostenitore della radio, e che gratis ha trovato i titoli agli episodi, in modo tale che anche uno zuccone non ascoltatore della radio, girovagando per l'internet, possa inciampare in una di queste puntate.
Fantastico, ne è onorato, ne è onorato.
E ringraziamo anche l'esperto.
Senta, lei cosa ci dà in cambio? Perché sappiamo che oltre ad averle trovato della fama, le abbiamo trovato anche qualche bel cliente, caro Gilberto Dindini della Cedola. Noi non abbiamo visto ancora una lira, però.
aspettate.
Senta, iniziamo questo nuovo ciclo di consigli di finanza personale. Parlando di attualità, insomma, giriamo un po', cambiamo un po' il tiro rispetto all'anno scorso. Ci stavamo chiedendo, visto che il periodo è drammatico sotto molti punti di vista, la questione dell'inflazione, in che modo va a relazionarsi sugli investimenti delle persone? Si relaziona, non si relaziona, non c'entra niente? Ce ne sbattiamo totalmente, o in qualche modo bisogna cambiare tiro?
È una domanda molto interessante, e me l'aspettavo, e la risposta è sì, si relaziona, e come si relaziona. Assolutamente con gli investimenti, non tanto sulle borse, nel senso sulla capitalizzazione delle azioni, che poi costituisce la borsa, diciamo che ha un effetto che non è sempre univoco. Molti sono convinti che salendo i rendimenti come effetto dell'inflazione, su questo ne parliamo dopo, le borse debbano necessariamente scendere. È successo, ma non sempre, anzi di tendenza non funziona così. È una convinzione abbastanza radicata questa, è una di quelle semplificazioni che girano, che è facile da capire. Salgono i rendimenti delle obbligazioni, io vendo le azioni che sono più rischiose, tanto guadagno anche dalle obbligazioni e guadagno in maniera sicura. E quindi disinvesto dalle azioni. Questo è facile da capire, ma è troppo semplice e non funziona così. Invece, come funziona? Molto direttamente, funziona sulle obbligazioni. Lì c'è un fortissimo impatto e a due livelli, a livello di rendimento reale e a livello di rendimento nominale. E qui è il caso che mi spieghi. Allora, il rendimento nominale è il rendimento di un'obbligazione. Ricordo che l'obbligazione è quel titolo che voi sottoscrivete prestando dei soldi a qualcuno, lo Stato, un'azienda, e quel qualcuno vi dà un rendimento per ringraziarvi del fatto che gli avete prestato i soldi. Quindi io lascio 10 anni allo Stato il mio risparmio, 10.000 euro diciamo, e lo Stato mi dà attualmente 3,58, facciamo il 4% più o meno.
È tanto,
soprattutto pensando che lo Stato fino all'anno scorso mi dava 0,20. Una roba di questo genere, adesso non mi ricordo esattamente, un anno fa forse era l'1%, ma 3 punti in più sono un'enormità. Quindi, ed è già salito tanto, questo vuol dire, questi sono i rendimenti nominali, cioè quello che mi dà il titolo, ok? Quello che mi viene messo sul conto corrente, quindi nell'esempio che ho fatto, io investo 10.000 euro e ne prendo annualmente 400, facciamo finta che siano netti, ok? Ne prendo 400 e li metto sul conto corrente, questo è il mio guadagno. Rendimento reale, scusate, rendimento nominale, ok? Passiamo adesso al rendimento reale. Quanto effettivamente mi rende? Perché il rendimento reale tiene conto dell'inflazione. Io devo fare quanto perde di valore il mio capitale meno quanto mi dà il rendimento dell'investimento. Mi spiego meglio. L'inflazione è quella brutta cosa dal punto di vista degli investimenti che soprattutto quando è alta mi mangia il valore d'acquisto. Io ho 10.000 euro quest'anno, ci posso comprare una cosa X. L'anno prossimo, se l'inflazione è come è attualmente intorno all'8%, l'anno prossimo per comprare la stessa identica cosa ne dovrò mettere 10.800. Perché? E quindi siamo vicini agli 11.000. Perché? Perché l'inflazione ha mangiato il mio potere d'acquisto. Quindi il rendimento reale, nell'esempio che ho fatto prima, sarebbe di meno 400. Perché? Io perdo 800 euro di valore d'acquisto e investendo in un BTP prendo una cedola del 4% che me ne compensa solo 400, quindi vado sotto comunque di 400. È un periodo in cui i rendimenti reali sono fortemente negativi perché l'inflazione è assolutamente fuori controllo.
E quindi conviene spenderli tutti subito sti soldi?
Ma non è che rimedi, quello sempre, spenderli è sempre bellissimo, ma diciamo nel caso che uno pensi che domani sarà ancora vivo, è una cosa che capita spesso di pensare, dice forse non è il caso che me li spenda tutti adesso e quindi devo preoccuparmi di avere dei rendimenti, quindi in questo momento inseguire l'8% di rendimento per andare a pari, avere un rendimento reale almeno pari a zero, non è possibile di fatto. Bisogna aspettare che le cose si calmino, è una situazione di mercato eccezionale, come tutte le situazioni eccezionali va prima o poi a rientrare. Quindi non mi preoccuperei più di tanto.
Cioè lei dice praticamente adesso è così, però essendo fermi su delle obbligazioni adesso è così, ma magari quando si sbloccano queste obbligazioni non sarà più così e hanno di nuovo il loro valore, è questo che dice? No.
Sì, più o meno questo, diciamo che nel visto in questo periodo, visto sull'anno e visto sull'anno 2022, il rendimento reale non può che essere fortemente negativo. E fra un attimo magari vi faccio un numero per spiegarvi. Ma a lungo andare il rendimento reale ha le sue fasi in cui è lievemente negativo, lievemente positivo, non si discosta mai tantissimo, in certi casi è stato fortemente positivo nel momento in cui siamo andati sui tassi negativi, eccetera, eccetera. Però, insomma, è una cosa, diciamo che è un'onda che ogni tanto tocca i suoi punti più bassi, i suoi punti più alti, ma normalmente sta su una mediana. Da quella mediana in questo momento siamo abbastanza lontani e abbiamo anche un secondo effetto, cioè sui titoli che uno aveva già in mano abbiamo perso, e abbiamo perso tanto, perché io ho detto prima che c'erano prima i tassi a zero e adesso sono al 4% per i decennali BTP, ok? Vuol dire che c'è un 4% di differenza fra il titolo che io avevo in mano, diciamo 3 anni fa, e quello nuovo che esce adesso. Questo 4% pesa sul titolo che ho in mano in termini di prezzo, cioè la mia obbligazione, io ci ho messo, questa qui è un po' complicata, mi direte poi voi se sono riuscito a spiegarmi, la mia obbligazione vale 10.000 euro a scadenza, se io la vendo può valere di più o di meno, a seconda di quello che il mercato mi paga.
In quel momento.
Mm-hmm. Esatto. Se io ho un'obbligazione, diciamo all'1% di cedola, ok?
Sì.
E ce n'è fuori un'altra al 4%, uno mi dice, ma tu sei scemo che vengo a comprare la tua a 10.000 euro. Mm-hmm. Se quello là mi dà 400, sono 300 all'anno in più, su un'obbligazione di 5 anni, c'è una differenza del 3% per ogni anno, 3 per 5, 15, io ti compro la tua obbligazione ma col 15% di sconto, quindi i tuoi 10.000 euro col meno 15 di sconto che si fa al mercato nel volermela comprare valgono 8.500, quindi sul portafoglio già in atto potreste, cari ascoltatori, avere visto delle grosse perdite molto superiori a quelle di cui siete abituati. Sui BTP decennali tenuti in portafoglio l'anno scorso di questi tempi ad oggi, provate a dirmi voi quanto uno può aver perso. Sparate una cifra in termini percentuali.
1000.
Vabbè, 1000%.
1000 euro.
Ma no. 1000% vuol dire che glieli devo dare io. Su
allora,
via.
4, poi c'è l'inflazione... 12%.
Guarda, sei stato pessimista, ma non abbastanza. Dal 24 al 28%.
Maronna.
È una debacle. Attenzione però, queste sono tutte perdite che sono destinate a essere recuperate in tempi vari. Se uno avesse avuto veramente la sfiga l'anno scorso di sottoscrivere un BTP che durava 10 anni e in un anno ha già perso il 24%, deve stare tranquillo, perché comunque da qui deve aspettare i suoi 9 anni, alla fine varrà ancora 100, quindi bisogna aspettare, bisogna non preoccuparsi, bisogna non farsi prendere dal panico, bisogna stare ai tempi che ci si era detti. Se uno l'anno scorso ha preso un BTP a 10 anni è perché aveva pensato di fare un investimento a 10 anni, ne è passato uno, stai tranquillo. Ci sono gli altri 9,
ma
rientri.
Scusi, però... ma noi che siamo famelici di smart, noi siamo famelici di guadagno facile.
E di pizze anche.
Sì, sì, stare calmi è impossibile, questa cosa ci fa infuriare da un punto di vista finanziario.
È anche umano, sì.
Anche umano,
sì. La calma invece è necessaria ed è molto amica degli investimenti e dei rendimenti.
Se roba...
ti aiuta a non fare stupidate, nel senso che io l'ho detto anche a più riprese l'anno scorso,
certo, ma...
non sono quello che rende la gente ricca, ma l'aiuta a non fare le stupidaggini che con gli investimenti è facile fare e che molti fanno, e quelle ti rendono povero.
Allora, qualche malpensante ci scrive a Telegram e dice con questo nuovo, diciamo, assetto politico che pare che si andrà a creare, l'Italia tra 10 anni probabilmente sarà completamente in default finanziario. È uno scenario non così lontano dalla verità, secondo me, però fingiamo, insomma, di essere in uno scenario normale. In 10 anni l'inflazione non va ad accumularsi anno dopo anno, cioè, nel senso, se adesso è andata così male, poi anche migliora, ma comunque rimane sempre un po' di inflazione e quindi rimane sempre un po' di perdita rispetto al guadagno del...
Assolutamente, assolutamente.
E quindi
tendenzialmente
sarà
il...
Comunque una
è una lotta fra rendimento nominale e rendimento reale, e insomma pareggiano molto spesso, e poi vince uno, poi vince l'altro, ma sono due amici. Per superare i rendimenti reali su tempi lunghi, e lo sottolineo, su tempi lunghi, c'è la borsa. Lì sì che fai di più, ma le obbligazioni tendenzialmente tendono a restituirti quello che perdi di inflazione, con gli alti e bassi che vi dicevo. Quanto lo scenario, l'Italia sarà l'Argentina del 2032? Niente si può escludere, non è uno scenario probabile, non mi metto a fare l'economista, cosa che non sono. Vi dico che finché rimaniamo attaccati all'Europa si rientra da questo genere di cose.
Quindi se però alle prossime elezioni dovesse dominare paragone e Italexit, allora lo scenario è diverso, insomma.
Allora sì, paragone e Italexit, sì, lì andiamo, ma in proprio felici
diverso,
e cantanti, verso il default.
Che
tra l'altro nei portafogli, per esempio, che costruisco per la mia clientela, che sono minimamente italiani, perché c'è tanto di interessante all'estero, avrebbe un effetto addirittura nominalmente positivo. Poi però vivi in un posto dove governa paragone e va bene, le due cose vanno a pari. Voglio dire, se uno teme che si passi alla lira e la lira prende la svalutazione, se hai di soldi in dollari, sterline e euro, quello che rimane, nominalmente avresti addirittura un grossissimo beneficio. Il problema è che poi vivi in Argentina, ma l'Argentina...
Però ci sono i capibara in Argentina, quindi non sarebbe male.
No, e poi comunque stiamo cercando un posto per il buon ritiro del nostro Antonio, quindi magari andiamo con lui. Senta, Andrea fa una domanda importante e mi sembra fondamentale. Ma se uno non ha ancora investito, iniziare oggi è una baggianata oppure è sempre un bene piuttosto che tenerli lì?
È specialmente un bene. In questi momenti di crisi, ve lo dico dopo 30 anni che ne ho visti, sono i momenti in cui uno che ha la liquidità e la serenità / l'incoscienza di investire in questo momento è destinato a essere premiato. Stiamo sull'esempio che vi ho fatto prima. Abbiamo detto che 10.000 euro investiti l'anno scorso in un BTP oggi sono 8.500, benissimo. Se io investo adesso, mi compro per 8.500 10.000 euro di obbligazioni a 10 anni, è un buon affare. I rendimenti attuali sono interessanti dal punto di vista obbligazionario, sono interessanti anche le condizioni in borsa,
sì, giusto,
comunque
giusto,
le aziende continuano a fare utili.
Gius ci scrive, non è d'accordo, dice Disma, non ascoltare, metti i soldi da parte per le bollette, quella è effettivamente una buona...
Vabbè, ma noi abbiamo il salvadanaio su quella famosa app.
Devi investire ciò che ti avanza, non ciò di cui hai bisogno, anche perché se investi quello che ti avanza puoi pianificare i tempi lunghi, che, io lo dico sempre, sono la chiave del successo successo di un investimento. Investire su 6 mesi non è investire, scommettere. Investire su 6 anni è investire.
Grazie Gilberto.
Grazie, un saluto, a presto.